Ora ringrazio il professor Canestrari che in modo brillante, come sempre, ha introdotto un tema sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico importante, che è quella della diagnosi. Quante volte ci è capitato o vi sarà capitato che un paziente, un cliente possa essersi lamentato per aver trovato una definizione del suo problema che contrastava semmai con la definizione che dava un altro collega, oppure di non essere stato soddisfatto, non si è sentito compreso in modo sufficiente. Voi sapete per definizione che la diagnosi è un atto difficilissimo, perché se voi guardate i processi contemporanei, ai noti processi che vedete mediatici, quanta battaglia ci sono tra le perizie di parte e d'ufficio in certe diagnosi, peraltro difficili, ma non è un atto semplice. E ho introdotto un tema affascinante su cui poi aspetto di intervenire io stesso, però cedo subito la parola al professor Ugo Guzzoni, che, come vi dicevo prima, è professore associato di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Qui abbiamo le tre città, Bologna, Modena, Reggio, in questa cornice veramente stupenda, solo non solo dal punto di vista estetico, ma anche del fascino, della ricchezza culturale che trasuda proprio dai libri storici e da queste belle pareti. Comunque, ritorniamo al tema. Cosa ci dice il professor Guzzoni su questo argomento?
Grazie, buongiorno. Io ringrazio il professor Canestrari di aver detto in modo semplice quello che io dirò in modo complicato, ma questo credo che sia una, come dire, una competenza del decano. Perché dico questo? Dico questo perché in effetti quando io mi sono messo di fronte al titolo, cioè la competenza, devo dire che mi sono trovato abbastanza confuso. Ho provato a mettere giù una serie di pagine che mi sono portato dietro, ma non collimano assolutamente. E mi sono chiesto un po' il perché. E io credo il perché è che il ciabattino ha le scarpe rotte in casa sua. Nel senso che riusciamo facilmente a pensare che i nostri giudizi sugli altri siano più o meno coerenti e giustificati, quando si tratta un attimo di pensare al nostro modo di produrre pensieri, giudizi e comportamenti, la cosa diventa estremamente complicata e contraddittoria. Per cui dopo aver scritto una serie di appunti ho detto, beh, insomma, qual è il nocciolo? E secondo me il nocciolo del problema della competenza è riconducibile a due osservazioni o a due presupposti. Il primo è che è necessaria una elaborazione di un pensiero sistematico, il più possibile rigoroso, di apprendimento. Di apprendimento di che cosa? Di apprendimento della possibilità di stabilire una relazione personale tra quello che sono i modelli teorici e i costrutti, gli strumenti che vengono elaborati dalla disciplina psicologica in generale e quello che sono invece le tecniche utilizzabili e che vengono imparate attraverso la formazione e quello che è l'esperienza concreta. Questo perché? Per i motivi che ha evidenziato il professor Canestrari. Di fatto, io sono un po' più pessimista di lui, credo che gli errori siano inevitabili, ma non tanto perché siamo più o meno bravi, ma perché siamo limitati rispetto alla complessità della realtà personale e delle esperienze personali che ciascuna persona, ciascun individuo, ciascun paziente porta con sé. E forse l'unico modo per limitare questi errori e quindi poter imparare dagli errori che si fanno, è importante portare un attimo l'attenzione a come, alle relazioni che noi stabiliamo personalmente tra quello che impariamo, tra quello che pensiamo di fare, tra quello che vorremmo fare e da quello che facciamo veramente. Il secondo punto, che è collegato a questo, è quello che ho formalizzato in un modo un po' complicato, però è questo. Cioè, nel lavoro psicologico le persone coinvolte sono coinvolte ovviamente con ruoli diversi. Ma cos'è che li rende in grado di stare insieme? Perché l'obiettivo qual è? Nel colloquio, nella terapia, è quello di riuscire a lavorare insieme con un'altra persona utilizzando delle competenze. Allora, il problema di evitare quegli errori di fusione, confusione, distanziamento eccessivo dall'altro, io credo che la cosa importante sia acquisire una competenza nel riuscire a concretizzare un terzo elemento in ogni momento del rapporto, che è il terzo legato alla disciplina, che è il terzo legato ai codici che vengono utilizzati. Cioè, quello che ci permette, lo strumento che abbiamo per ridurre gli errori, credo che sia proprio legato alla nostra capacità di renderci consapevoli, man mano che interagiamo, dell'attivazione di un altro campo mentale, che non è solo quello dell'ascolto, ma è quello della traduzione che possiamo fare di quello che stiamo sperimentando, comprendendo, e di quello che pensiamo l'altro sperimenti e comprenda, in un terzo luogo, che è quello del luogo del, chiamiamolo in modo un po' pomposo, del sapere disciplinare o dei modelli teorici a cui ci riferiamo. Quindi, grosso modo, la competenza mi è parsa frutto di un'intersezione, no? Tra tre grosse sfere: quella della conoscenza, quindi dei modelli, delle teorie, quello delle capacità, delle abilità tecniche che vanno imparate e acquisite nell'usare lo strumento il più correttamente possibile, e quello della formazione, intesa come appunto training, supervisioni, tirocini e così via. E direi che l'elemento catalizzatore dell'integrazione di questi tre elementi è sicuramente l'ultimo, quello in cui si ha la possibilità di lavorare sui propri processi di apprendimento e sulle modalità attraverso i quali noi traduciamo quello che pensiamo di sapere, di aver impreso. Esiste però un'altra faccia della competenza, che è proprio legata alla natura di questi tre elementi, in particolare quello della conoscenza. Cioè, noi non possiamo non renderci conto, quando parliamo di competenza, che la conoscenza, cioè i modelli, le teorie, per poter essere utilizzate abbiamo bisogno che si concretizzino. E dov'è che si concretizzano? Si concretizzano all'interno dei luoghi istituzionali. Luoghi istituzionali che può essere l'università, può essere l'istituzione sanitaria, può essere le associazioni professionali. Ma in ogni caso ha bisogno di un luogo. Perché ha bisogno di un luogo? Perché non esiste competenza se non esiste un riconoscimento sociale del valore, dell'utilità e del potere che ciascuna conoscenza socialmente esercita. Questo credo che sia un tema abbastanza delicato e complesso, perché nell'esperienza più o meno lunga che abbiamo tutti, spesso ci ha visto confrontarci con una successione di modelli, con una successione di teorie, di approcci, e che continuerà necessariamente, perché la ricerca scientifica va avanti e quindi ci offre strumenti nuovi. Ma però il criterio che ne determina la fruizione a livello sociale è proprio quello di avere un riconoscimento entro un luogo istituzionale. E perché è così importante? Non solo in termini di potere, ma perché il luogo istituzionale costituisce un ambito sociale, culturale, ove si cerca di lavorare sull'esplicitazione delle implicazioni che le varie conoscenze, i vari modelli hanno. Cioè, se nella nostra esperienza personale è necessario fare quel processo che ho accennato prima, di riflessione sulle proprie esperienze, le istituzioni, ripeto, l'università, le unità sanitarie, gli ospedali, i luoghi professionali, esercitano un lavoro rispetto alla competenza fondamentale che riguarda la esplicitazione di quello che le teorie possono permettere di vedere. Quindi, perché dicevo che è inevitabile commettere errori? È inevitabile commettere errori perché alla base della competenza ci sono dei sistemi di conoscenza. Questi sistemi di conoscenza in realtà diventano dei dispositivi. Quando uno psicologo studia, deve fare una formazione, deve fare una scelta, deve fare una scelta metodologica, una scelta culturale, fa riferimento a dei dispositivi che ha preso. Dispositivi cosa sono? Sono degli insiemi di processi mentali attraverso i quali decidiamo che una cosa è importante, che un'altra cosa non è importante, che un aspetto è l'aspetto su cui si può intervenire, altri aspetti non possono essere presi in considerazione perché su questi non si può intervenire. Cioè i dispositivi dei modelli teorici sono necessariamente limitanti ed è capibile che siano tali perché devono essere resi espliciti e verificabili. Però per fare questo di fatto ci troviamo con uno strumento che tende a definire a prioristicamente, e qui è la validità e lo spessore delle varie teorie e dei vari modelli che possiamo utilizzare, quello che va considerato importante e quello che non va considerato importante, quello che è utile e quello che non è utile. E questo, per la competenza dello psicologo, è importante perché non è soltanto, come dire, un vocabolario delle cose che deve stare a cui deve stare attento, ma è importante perché prefigurano degli atteggiamenti mentali verso il problema. Come giustamente diceva Canestrari, cioè ciascuno risente dell'approccio entro il quale è stato formato, ma non ne risente perché siamo limitati, ne risente perché necessariamente l'adattamento della teoria a quella che è la complessità di una realtà che non riusciremo mai a comprendere nella sua interezza, ma soltanto in modo settoriale, è permessa, giustificata dai dispositivi che la teoria e i modelli hanno cercato di approfondire, hanno cercato di verificare. Quindi, se mi passate un esempio, se possiamo, una metafora, se possiamo considerare l'esperienza umana, perché ci occupiamo di questo, di fatto, come una sorta di realtà fluida, di acqua. Qual è la forma dell'acqua? La forma dell'acqua è del contenitore che la contiene. E abbiamo tanti contenitori che contengono l'esperienza. E i modelli, le procedure, i dispositivi che ogni teoria cerca di elaborare costituiscono la forma a cui necessariamente, per se vogliamo operare, essere operativi, essere concreti, dobbiamo dare all'acqua. E questo è un problema importante. Un problema importante perché? Perché è una ricaduta su quelli che sono i processi formativi dello psicologo. Per esempio, io credo che uno degli sconcerti maggiori che vivo come psicologo, come penso voi, questa estrema inflazione del termine clinico. Tutto è clinico, non si capisce più, no? Sarebbe come se nell'area medica dovrebbero specificare la risonanza magnetica clinica, oppure dovrebbero specificare l'amministrazione clinica perché avviene in ospedale, oppure dovrebbero specificare l'architettonica, l'ingegneristica clinica, perché gli ospedali hanno bisogno di certe. Io ho l'impressione che spesso ci sia una ridondanza del termine clinico a scapito di che cosa? Di quello che vi ho detto prima, cioè che una scienza, una disciplina si può concretizzare e rendere operativa non semplicemente perché esiste un oggetto esterno. Cioè il fatto che piova non giustifica il meteorologo. Il meteorologo, per essere giustificato, ha bisogno di fare che cosa? Di ridefinire dei concetti, di ridefinire delle categorie, di stabilire dei nessi di causa e effetto, delle ipotesi di spiegazione. E quello giustifica il fatto che ci sia il meteorologo e la meteorologia. Ma analogamente avviene nel campo clinico. Cioè non è sufficiente che ci sia, come dire, si tratti la sofferenza o il disagio individuale per essere clinici o per fare un lavoro clinico. È necessario che si abbia a disposizione una serie di strumenti, categorie, modelli, non soltanto teorici o concettuali, ma che integrino l'aspetto della conoscenza, la competenza nell'uso degli strumenti e soprattutto la formazione. In fondo quello che la clinica ci chiede è di essere responsabili di quello che facciamo. E qui si apre un altro problema. L'altro problema è che se esistono errori che sono in qualche modo connaturati con lo sviluppo dell'applicazione concreta delle conoscenze, esistono anche degli errori grossi, degli sbagli, delle vere e proprie cose gravi che si possono commettere. E allora mi è venuto da pensare ad un altro aspetto. Che cosa avviene all'interno di una formazione che può in qualche modo qualificare uno psicologo in ambito clinico? Io direi tre cose, grosso modo. La prima è la consapevolezza che noi non conosceremo e non conosciamo mai la verità del paziente, ma conosciamo una delle possibili verità su quel paziente. La seconda è che quello che ci viene richiesto, che può costituire un errore, ma costituisce anche il motivo della richiesta della nostra attività, della nostra prestazione, è che ci viene richiesto di introdurre coerenza in una situazione personale, soggettiva, che è attraversata da stati d'animo, da emozioni, da pensieri, da comportamenti, che vengono vissuti incoerenti a volte, non funzionali, se non proprio caotici. Quindi quello che ci viene chiesto è di introdurre una coerenza. Il problema è cercare di rendere esplicito a noi stessi il modo e il percorso che facciamo per introdurre quella determinata coerenza. Un altro punto che ritengo importante è quello della più complesso, se volete, del dialogo tra le varie modelli e tra le varie metodologie. Io credo che nella realtà attuale non era certo il problema di 20 anni fa, è un problema attuale. Una competenza clinica richiede la capacità di poter dialogare con altre competenze. Cioè è impensabile che il lavoro clinico che possiamo svolgere si svolga in modo autoreferenziale. Cioè non è più il paziente che deve adattarsi alla teoria, ma è la teoria che deve cercare di adattarsi alla realtà complessa del paziente. E per fare questo ha bisogno di dialogare con altri modelli. E questo credo che costituisca sicuramente un problema importante e credo una sfida importante per l'università, che sicuramente da un punto di vista della integrazione dei modelli, delle tecniche e della ricerca di una confrontabilità, quindi una verificabilità e quindi una responsabilità nei confronti dei modelli che vengono utilizzati, svolge sicuramente il ruolo elettivo. Meno, devo dire, purtroppo l'ha utilizzato sull'aspetto formativo, per un problema proprio di organizzazione storica, direi strutturale, no? Però ci sono sicuramente situazioni come quelle dell'Istituto di Psicologia, insomma, dove da anni si cerca di come dire, ampliare l'area dell'intervento universitario su quella che è l'attività di formazione, l'attività di supervisione e l'attività, direi, di ricerca, soprattutto. Io tralascio una serie di cose perché mi rendo conto che ho scritto più di quello che è logico pensare, però mi è venuta una curiosità. Ho detto, ma competenza che cosa vuol dire? Competenza ha tre significati, guarda caso. Ha un significato riguardo alle conoscenze. Uno è competente quando ha una conoscenza approfondita di un settore disciplinare specifico. Ma la competenza ha un altro significato, legale. La facoltà o il diritto di svolgere un determinato mandato o compito. E questo è un fatto sociale, scientifico ma anche sociale. La competenza ha un altro livello ancora, che è quello organizzativo, perché si può parlare di competenza parlando dell'insieme dei compiti che una mansione all'interno di un'organizzazione può svolgere, un ruolo può svolgere. Quindi affrontare il problema della competenza clinica oggigiorno vuol dire cercare di rendere espliciti come è possibile rendere coerenti questi tre livelli, cioè della conoscenza, del riconoscimento della competenza, appunto, della possibilità di svolgere un determinato lavoro e dell'organizzazione entro la quale è necessario collocarsi per essere operativi. Io credo che anche a livello di libera professione o di studio privato è sempre più frequente la spinta, no, a cercare di integrare i contatti, integrare la rappresentazione che ci possiamo fare della situazione del paziente con quanto avviene in altri campi, e in altre situazioni, ma questo non è più un optional. Io credo che diventi sempre più una parte della competenza operativa clinica, quella di riorganizzare il processo, il percorso che quella persona complessivamente sta seguendo.